Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Come abbiamo cantato, pensiamo con queste parole del salmista, che tante volte ritornano nei salmi. Non abbandonarci, vieni il nostro aiuto. Mettiamo questa Eucaristia con queste parole. Tutte le persone che ci sono affidate nel bisogno.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 22, versetti 24-30. E nacque tra loro anche una discussione chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse: i re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove e io preparo per voi un regno come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele.
Parola del Signore.
Ecco, abbiamo già considerato il tratto troppo breve, ma molto denso, della ultima cena e passa sempre troppo in fretta, perché ci sarebbe molto da approfondire. Siamo nello stesso contesto della cena pasquale, con queste parole, come Giovanni, in modo in realtà molto più ampio, anche Luca colloca un discorso di Gesù durante l'ultima cena, a differenza degli altri evangelisti, quindi Luca ha un discorso abbastanza lungo. Ecco, vediamo il tratto di oggi.
Io mi riallaccio all'ultimo versetto precedente, e essi stavano appunto come si domandavano chi a vicenda, chi sarebbe stato, chi avrebbe fatto questo, insomma, di tradire Gesù. E subito ancora fra loro si mettono a discutere chi poteva essere considerato il più grande fra loro, sono i 12, quindi è molto stridente la cosa. Gesù ha detto che sarà tradito da uno di loro e si domandano chi e poi subito pensano a quale può essere il più grande, il capo, insomma. Quindi sono ben lontani da capire cosa Gesù sta facendo, sta dicendo e prosegue il discorso, insomma. Poi appunto porta questi detti, insomma, che sono sappiamo o troviamo che sono i due fratelli che chiedono il primo posto, sia in Matteo che in Marco. Questo Luca questo non lo riporta, E poi viene queste belle parole, insomma, no, insomma, Gesù rivela che il più grande è quello che serve. Io sono in mezzo a voi come colui che serve, cioè è una rivelazione di Gesù questa, come l'essere di chi è capo, come deve essere, ecco, di chi è a capo. E, appunto, dice, il più grande è quello che sta a tavola, no? Per, si fa servire, però io sono, come, sono in mezzo a voi come colui che serve, quindi invita i dodici ad essere come lui, e quindi molto, insomma, è molto, molto significativo, è un grande insegnamento che qui possiamo mettere parallelo che c'è già segnato capitolo 13 di Giovanni, insomma.
Volevo sottolineare due cose. Questa discussione fra di loro c'era già stata e quando l'Evangelista la racconta al capitolo 9, Gesù pone in mezzo a loro un bambino. Ci eravamo interrogati su questo bambino. E qua viene usato il termine diventi come il più giovane. Mi pare che questo dia luce, anche se in realtà il discorso di Gesù al capitolo 9 è un po' diverso, è sull'accoglienza. Comunque, mi pare che dia luce a questo bambino, nel senso che il più giovane è anche il più inesperto. E mi pare veramente che il contrasto fra chi è inesperto e chi invece governa sia forte. Come dire, cioè che anche il più inesperto, se può essere meglio di chi mente facendosi chiamare benefattore. Questa era la prima considerazione. L'altra che mi ha colpito in realtà di più è che la promessa di Gesù al versetto 28 e 29 avviene prima della di quanto viene detto sul rinnegamento di Pietro, di quanto viene detto sul fatto che poi tutti lo abbandonano. Insomma, mi è sembrata una gran consolazione, perché il Signore promette, rivela che andrà a preparare un regno a costoro che stanno poi per molare, non persevereranno per niente nelle prossime ore, ma quella briciola dello stare con Lui in quei 3 anni è quello che permette al Signore di dire che gli preparerà il regno al di là di ogni merito.
Sì, anche a me ha colpito in realtà la seconda parte della frase, come il Padre l'ha preparato per me. Il Padre ha preparato per il Figlio un regno, ed è una cosa immensa. Nel Vangelo secondo Luca non c'è tantissimo queste rivelazioni su ciò che è il rapporto del Padre col Figlio, come c'è per esempio invece nel Vangelo di Giovanni. Però il Padre ha preparato per lui un regno, per l'impresa che lui ha compiuto della sua morte, della sua risurrezione. Il Salmo 109, siedi alla mia destra, e l'intronizzazione del Figlio dopo i suoi patimenti, fino alla morte di croce. È qui che Dio prepara il regno per il Figlio. E quindi la sproporzione, io preparo per voi un regno, per quello che avete fatto per me. È proprio veramente, come diceva Barbara, commovente, perché c'è uno scarto talmente grande sul regno che Dio prepara al Figlio per quello che ha fatto e quello che e come invece il Figlio onora i suoi che lo seguono preparando loro un regno che è veramente grande, perché per quanto un uomo dia la sua vita per Gesù, non è mai come quello che lui ha fatto per noi. E poi non c'è nessuna, io non sento nessuna traccia di rimprovero in questa prima parte in cui i discepoli esprimono una certa, diciamo, goffaggine, inadeguatezza rispetto al momento che stanno vivendo. Però Gesù dà un insegnamento tra i re delle nazioni, nel G8, nel G20 si fa così, e invece noi facciamo in un altro modo. E naturalmente leggere in parallelo il Vangelo di Giovanni, troviamo la lavanda dei piedi, non è forse colui che sta a tavola, eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve.
Questo discorso di Gesù, voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e capiti in mezzo. Allora, prima c'è stato annunzio del tradimento di Giuda, poi chi è il più grande, poi annunzio il rinnegamento di Pietro, quindi in mezzo a una serie di infedeltà, e l'unico che viene escluso da questo regno è il traditore, quello che tradisce. Allora mi sembra che per i meriti del nostro Signore siamo tenuti dentro questo alveo di questo fiume, solo che chi proprio non vuole viene escluso. Lui tiene conto di tutte le nostre debolezze e piccinerie.
Mi sembra di cogliere, insomma, alcune cose, avevo pensato, quello che ho sentito, perché mi ha colpito in particolar modo questo eppure io sto in mezzo a voi. Lui aveva appena, al versetto 27, eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. E questo, e quest'idea di servizio che nelle parole del quello che poi diventerà l'Eucaristia, prima Gesù ha pronunciato, che sono le parole che esprimono al massimo il senso del servizio, del dono totale di sé che è la vita. Quindi questo eppure Gesù, che nella sua grandezza è lì in mezzo a chi sono questi voi, che sono tutti questi che stanno litigando, che hanno i loro pensieri altrove rispetto a quello che lui ha detto prima. E nonostante ciò, vuol dire, Gesù è lì in mezzo a servire questi che sono quelli, c'è il traditore, ci sarà quello che rinnegherà, insomma tutti questi che rappresentano l'umanità, la debolezza dell'umanità, lui è lì in mezzo, perché è per loro che prepara questo regno, ed è lì che c'è bisogno. Quindi il senso di questo ulteriore insegnamento e il suo significato è cos'è il servizio, che diventa veramente il togliersi da dosso tutti questi pesi, zavorre, che sono questi pensieri umani che loro hanno espresso semplicemente: chi di noi sarà il più grande? E sì, in effetti non è, anche al capitolo 9 avevano avuto questo stesso pensiero dopo l'annuncio, il secondo annuncio, anche lì si erano, diciamo, erano andati altrove su altre riflessioni, che sono riflessioni di mondo, ecco. E il servizio che Gesù chiede è quello, probabilmente veramente mettersi al servizio dell'altro, è quello di, se non è nel dono di sé totale come quello che compie lui con la sua vita, è comunque quello di rinunciare, di spogliarsi da molte cose che sono le debolezze dell'uomo.
Niente. Dicevo che mi ha colpito moltissimo la risposta di Gesù di fronte a questi discepoli che ancora una volta cadono in questo inganno. E dopo tutti i discorsi che Gesù ha fatto ci si sarebbe aspettati un grande rimprovero, e invece c'è una spiegazione ancora una volta, e poi soprattutto quel versetto 28, dove dice: voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. Veramente sottolinea il buono che c'è stato in loro. Aveva già detto che avrebbero sofferto come avrebbe sofferto lui. E poi li rende partecipi del suo banchetto. Aveva detto che lui non avrebbe più mangiato e bevuto quel pane e quel frutto della vite finché non fosse venuto il regno di Dio, e l'avrebbe nel suo regno. E adesso dice a loro che hanno perseverato e che parteciperanno di questo banchetto. E allora c'è il rimando già nella nostra Bibbia all'Apocalisse, al capitolo secondo, dove a quelli di Laodicea, di Tiatira, viene detto al vincitore che custodisce sino alla fine le mie opere darò autorità sopra le nazioni, le governerà con scettro di ferro, come vasi di argilla si frantumeranno, con la stessa autorità che ho ricevuto dal Padre mio. E poi al capitolo terzo, a quelli di Laodicea, viene detto: il vincitore lo farò sedere con me sul mio trono, come anche io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono.
A me ha aiutato moltissimo leggere questo brano, come dire, tutto d'un fiato con quello che precede, nel senso che già prima per due volte ha nominato il regno, cose un po' già dette, ma... e quindi quando qui dice i re delle nazioni le governano, cioè mi sembra che rimaniamo all'interno di un discorso, appunto, di una visione di regno, è questo. E quindi qui riprende una spiegazione antica, ma proprio in questo contesto, cioè il regno ormai è instaurato. Vediamo cosa succede nei regni delle nazioni e come invece e cosa invece deve o dovrebbe succedere nel regno suo. E poi anche quando dopo il versetto 28-29 parla ancora di regno, mi sembra appunto che sia veramente un tutt'uno. Il discorso è quello, cioè siamo nel regno in cui lui serve, come diceva Letizia prima, serve dando la vita. No? E quindi è quella cosa lì, ecco, è quella cosa lì che insegna, che dona e che insegna. E c'è anche un altro termine che torna, e qui però veramente un po' chiedo, perché prima parlava di alleanza, versetto 20, questo calice è la nuova diathikin, qua dice alleanza, che è lo stesso termine come verbo che usa al versetto 29, in italiano penso che sia intraducibile, quando qua dice io preparo per voi un regno come il Padre l'ha preparato per me, torna il termine di alleanza, di stabilire un patto, non si sa come dire. Però mi sembra che anche questo possa essere molto importante, cioè il regno che Gesù ci fa intravedere, in cui ci introduce, è un'alleanza in qualche modo, stipulata con noi come il Padre l'ha stabilita con Lui. E quindi mi sembra che sia all'interno di un discorso molto unitario, ecco.
Ma c'è una coerenza in tutti questi testi, compreso qui, c'è una coerenza dell'interesse dei discepoli in questo contesto, in cui noi sottolineiamo la lontananza, la differenza tra i discepoli, gli apostoli, qui 12 e Gesù. C'è tuttavia un quadro comune fra Gesù e i discepoli, cioè che si parla del regno. E la consapevolezza dei dodici, abbiamo già visto quando i due fratelli hanno chiesto una posizione di privilegio rispetto agli altri, con la reazione degli altri 10, il contesto è sempre quello del regno. E le parole che Gesù usa sono significative, in questo senso, perché fare un confronto con i re dei gentili, con i re delle nazioni? Non è una solo un'esortazione, ovviamente lo è, ma non è solo un'esortazione all'umiltà. C'è il problema che il regno di cui parla Gesù ha criteri completamente diversi, però si parla del regno e loro sono consapevoli, come poi si vede effettivamente nella promessa di Gesù, al versetto 30, loro siederanno su troni, su 12 troni, a giudicare le 12 tribù di Israele. Questa è la promessa di Gesù. E quindi diciamo che c'è una, non è strano, ecco, che si discutano di questo. E però appunto la loro discussione dimostra anche l'opposizione, ecco, della visione che Gesù ha del regno, che la comunità deve riflettere, perché anche se la comunità in questo momento di Gesù non è il regno, certamente non è il regno realizzato, e tuttavia la comunità ha a che fare col regno e deve riflettere i criteri del regno. Abbiamo tante parole nei Vangeli in cui addirittura Gesù dice non entrerete nel regno, cioè, e quindi deve riflettere. Qui mi sembra che nel testo di Luca l'accento è posto sull'onore. Non è un caso che dica qua i re si fanno chiamare o sono chiamati benefattori. Sono titoli, cioè i re, gli adochi, i re ellenistici si chiamavano evergete, evergete, evergetis, eccetera, no? Benefattore, è uno dei titoli di onore. Quelli che stanno in una posizione di dominio sono onorati da tutti. Questo mi sembra che voglia dire qui. Invece chi ha una posizione di comando, di preminenza nel regno, quindi nella comunità, deve essere l'opposto, non deve avere un onore superiore a quello dello schiavo. Sono parole molto forti, molto difficili da realizzare. Non sta dicendo che non ci deve essere nessuno che comanda. Siederete su 12 troni, giudicare 12, qualcuno che comanda c'è. Sta dicendo che chi ha una posizione, siccome discutono chi è più grande, chi ha una posizione di rilievo non deve avere più onore degli altri. Cosa invece normalissima. Chiaro che se uno, ecco, ha una posizione di rilievo e gli altri tutti facilmente si inchinano, cercano il suo beneplacito, ecco, nel mondo è così, no? Non solo nel mondo, anche nella Chiesa è così, cioè negli uomini, fra gli uomini, deve essere come colui che serve, significa non deve avere un onore maggiore di quello che ha uno che fa servizio, che è uno schiavo, che è una cosa molto molto ardua. Ecco, mi sembra che questa sia la prima parola. La seconda parola che volevo sottolineare, Gesù sottolinea il merito dei dodici. In Luca emerge a questo punto, nel Vangelo di Giovanni emerge per esempio al capitolo sesto, alla fine del capitolo sesto. Volete andarvene anche voi, dice ai dodici, dove, da chi andiamo, quando tutti gli altri discepoli se ne vanno? Cioè, il merito dei dodici è quello di avere perseverato, poi qui uso una parola molto significativa, nelle mie prove, perché il Messia è messo alla prova, in tutto il suo cammino, in tanti modi, per esempio il fatto che i discepoli ce ne vanno, i suoi fallimenti. Il Messia è messo alla prova, qui sono le prove del Messia, e voi avete perseverato, siete rimasti con me, avete perseverato nelle mie prove. E naturalmente, come vedremo, il discorso continua, non finisce qui, perché finendo qui rischiamo di non capire la connessione fra questa parola e ciò che segue, perché dopo Gesù dirà adesso cambia tutto. Fino adesso voi avete avuto il merito di perseverare con me, da adesso in poi cambia tutto e non sarete in grado, non sarete in grado. E difatti aggiungerà, aggiunge a questa espressione, poi lo vedremo, ma c'è già nel testo di oggi la parola, che troviamo anche nel Padre Nostro, che troviamo al versetto 40 subito sotto, di pregare di non entrare nella tentazione. Perché la tentazione, che noi traduciamo tentazione completamente fuorviante nel nostro linguaggio, di non entrare nella prova escatologica che non si può superare. L'unico che entra nella prova è Gesù. E voi dovete pregare per non entrare in questa prova, perché altrimenti soccomberete, perché Satana è più forte. E invece Gesù è più forte del Satana. Si vedrà, però, qui è un testo anche complesso. Però è annunciato fin da questo punto. Gesù dice, fino ad ora voi avete questo merito, e io e voi sarete con me nel regno, ecco. Però lo dice anche, secondo me, per poi aggiungere ciò che segue. Ma certo, la nostra traduzione, e questa è l'ultima domanda del Padre Nostro, su cui si è discusso tanto, nelle nostre traduzioni si può anche capire questo, ma è un po' stravolto il significato. Cioè c'è un'applicazione legittima, io penso, più che legittima, perché si fonda su altri testi anche, non abbandonarci alla tentazione, cioè quando abbiamo delle tentazioni al peccato, tu non abbandonarci, aiutaci. Ma il testo del Padre Nostro intanto non dice così, dice di non introdurci, non portarci dentro nella prova. Perché se uno si chiede a Dio che eviti di portarci dentro nella prova, e Gesù stesso nell'orto, poco dopo, dirà pregate di non entrare nella tentazione, nella prova, noi sempre questa tentazione, nella prova, perché questa prova di cui si parla qui, si parlerà, è una prova diversa dalle altre, è una prova non superabile dai discepoli. Quindi devono pregare perché Dio eviti a loro questa prova, ed è molto significativo. Certo, nel Padre Nostro noi perdiamo questo senso, acquisiamo invece un altro significato, ecco, più quotidiano. Ecco, sentiamoci protetti dalle parole di Gesù, ammaestrati dal suo insegnamento e protetti dalle sue promesse, dalla sua preghiera. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Per chi ha compiti di governo nella Chiesa, perché abbiano in loro gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per i capi e i potenti delle nazioni, perché lo Spirito Santo che spira dove vuole li riempa di sapienza e rettitudine, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per i cristiani che subiscono persecuzioni per la loro fede, per chi riesce a perseverare e per chi soccombe alla violenza, perché il Signore li raggiunga e li sorregga con la sua forza, la sua potenza e la sua consolazione, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per chi piange in questi giorni piange lutti recenti, per chi fa fatica di fronte alla morte, perché la fede nella resurrezione illumini i loro cuori. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la custodia del creato, il Signore dia forza a chi propone azioni rette e concrete e a chi cerca di attuarle. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo in questi giorni, insomma, tanti di noi nel mondo, insomma, ci si è recati nei cimiteri dove sono i nostri cari, Preghiamo per chi non ha questo luogo, e in questo penso soprattutto ai tanti, che tutti questi familiari che non hanno mai potuto dare sepoltura ai loro cari, perché pensiamo a chi fuggendo da un paese muore nel mare o lungo rotte aride, e pensiamo anche ai tanti nelle zone di conflitti, di guerre, ai tanti che non sono stati presi, rapiti, non sono mai tornati alle loro famiglie. Preghiamo quindi per questi defunti e per questi familiari che non hanno un luogo materiale. Preghiamo.
Oggi è il compleanno di Brian Dei Cirotti. Preghiamo davvero tanto per il futuro di questo ragazzo, per la sua fede, per il suo ingresso nel mondo degli adulti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per il compleanno di Cristina Rifka a Main, e per tutte le sorelle e fratelli che sono lì. Poi preghiamo per la nostra Vittoria, che pure compie gli anni, per i figli e per i piccolini che abbiamo battezzato. E ricordiamo il papà di Giovanni Mario nell'anniversario della morte, Giuseppe. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Preghiamo per il nuovo assetto di tutti i nuclei, anche per Scolastica che parte domani, per quelli che sono già arrivati questi primi giorni di settimane di assestamento. Preghiamo anche per Bonifati, che è forse il nucleo più provato, e poi preghiamo anche per qui, per la nostra sede di Oliveto Monteveglio, per i prossimi giorni di incontri anche con le famiglie, e preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Quindi preghiamo anche per Linda, per questa sua andata a Bonifati, appunto perché sia un momento di grazia per lei, ma anche per le sorelle giù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Aggiungiamo sempre la preghiera per la pace, per i paesi più dilaniati. Preghiamo anche per il nostro paese, per quelli che non hanno il lavoro o non hanno un lavoro stabile. Preghiamo.
Ascoltaci. Preghiamo anche per Francesco Di Matteo e Silvia, che si sposeranno sabato. Preghiamo per questa famiglia che già esiste, ma che sia benedetta in tutto dal Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi la memoria anche di San Martino de Porres. Preghiamo per tutta l'America Latina, per tutte quelle chiese, di problemi di governo, di violenza, di traffici vari, perché il Signore doni a tutti la sua grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco, infine, ricordiamo sempre anche le intenzioni di quelli che ci seguono abitualmente in questo momento, per i morenti e i morti di queste ore. Preghiamo. Noi ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.